Ecco il meglio della diretta di stamattina.
E diamo il benvenuto al nuovo ospite che abbiamo con noi, Massimo Aprile, pastore evangelico, pastore della Chiesa Battista di Milano. Buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie dell'invito.
Allora, prendiamo spunto da un articolo che troviamo sulla Stampa e anche su Repubblica, in realtà tutti i quotidiani ne hanno parlato. La mattanza dei detenuti puniti per la rivolta. Meritano l'inferno, abbattiamoli come vitelli. Santa Maria Capua Vetere, 52 misure cautelari per gli agenti della penitenziaria intervenuti per placare le proteste. Questo è quello che si legge sulla Stampa. Su Repubblica, il raid degli agenti contro i detenuti, li abbattiamo come vitelli. Per le violenze, dopo la protesta d'aprile 2020 a Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per 52 persone, la chat delle guardie, 4 ore d'inferno. Il GIP contesta il reato di tortura. È stata una mattanza. Ecco, il reato di tortura è introdotto nella legislazione italiana da non molto tempo, quindi che comincia a avere già i suoi effetti pratici. Non mancano le proteste dei sindacati della polizia. Allora, Massimo Aprile, io credo che lei è stato anche pastore nelle carceri, insomma, ha avuto qualche esperienza, e così mi corregga se sbaglio,
Sì. Sì, sì.
Ecco, quando leggi questa roba, che cosa pensa?
Sono sgomento, perché il pensare che ci siano aree così importanti e sensibili sottratte al diritto e non per effetto di una trasgressione, ma per effetto di una vera e propria organizzazione punitiva, diciamo così, genera sgomento, e secondo me anche dovrebbe generare forte preoccupazione. Soprattutto a me pare che questa sia una maniera per esasperare gli animi e semmai per istigare ad una violenza ancora più forte da parte di chi la subisce, che potrà consumarsi dentro, a cominciare dalle mura di un carcere, oppure in una forma vendicativa quando poi dal carcere si uscirà. Quindi è un danno, diciamo, oltre che di violazione del diritto umano, ma è un danno anche sociale, di prospettiva di futuro, in questa esasperazione di risentimento e di violenza e di vendetta, diciamo.
Intanto saluto pastore Massimo Aprile. C'è anche, fra l'altro, un sospetto di una morte, c'è una morte sospetta in seguito a questo, ma ecco, Massimo, mi viene da pensare che noi pensiamo che l'Italia sia un paese democratico, queste cose succedano dove ci sono le dittature, e sembra sempre, e tante volte giustamente viene sottolineato anche dagli italiani, dal governo italiano, questa attenzione, e poi scopriamo invece di essere a volte malati degli stessi mali, ecco, che ne pensi?
Sì, in effetti, anche se si considera l'analisi che è stata fatta negli Stati Uniti di Black Lives Matter e sul fatto della carcerazione della popolazione nera, si vede come anche in altre democrazie, purtroppo, il carcere, piuttosto che essere un luogo di riabilitazione e di rieducazione, così come è previsto anche dalle norme, sicuramente nel nostro paese, ma anche negli Stati Uniti, diventa il luogo di una vendetta sociale e un luogo nel quale si formano dei capri espiatori, cioè tutta l'ingiustizia, l'iniquità e dunque la punibilità viene riversata su alcuni soggetti che, per carità, certe volte hanno anche commesso delitti che sono esacrabili, che non vanno puniti, da cui bisogna proteggersi. Io non dico che sia così, ma è evidente che i mali più in generale della società e della democrazia risiedono altrove, e questo serve ad appagare un sentimento di vendetta che c'è da parte delle persone. Diciamo.
Ecco, una domanda a proposito di un articolo che troviamo quest'oggi, un commento di Luigi Manconi, sempre molto attento a questi temi dei diritti, anche nelle carceri. Ma ora non parlate di mele marce. Ecco, Considerando il titolo, verrebbe da pensare, poi naturalmente bisogna leggere l'articolo per, nella sua integralità, verrebbe da pensare che il sistema non è semplicemente successo lì, ma potenzialmente può succedere ovunque nelle carceri italiane. Lei che ha visitato queste carceri, cioè, è d'accordo?
San Gimignano è stato un caso.
San Gimignano in Toscana è un altro caso, naturalmente.
Certo. Io non ho letto l'articolo in questione di Luigi Manconi, ho letto dei libri di Luigi Manconi che sull'argomento del carcere si è espresso più volte in maniera molto chiara, soprattutto documentando che nel carcere la popolazione di persone che vive in maggioranza sono persone i cui reati andrebbero trattati in maniera diversa con la carcerazione. Basta pensare ai tanti che stanno dentro per clandestinità, per reati di uso di droghe o cose di questo tipo. E quindi che in realtà non si tratta di un problema di alcune persone che abusano del loro potere, ma di un intero sistema, il sistema carcerario, che non riesce a corrispondere al bisogno, anche in termini molto pragmatici, di un recupero, di una rieducazione e quindi in prospettiva di un reinserimento dei detenuti. Più questa popolazione cresce, viene trattata male, il loro diritto viene disprezzato, più diventa impossibile una operazione di recupero e di rieducazione. Quindi non si tratta adesso di biasimare l'azione dei singoli o comunque di una molteplicità di persone, agenti di custodia o altri soggetti che hanno questa responsabilità, ma di ripensare il sistema nel suo insieme. Questo credo che sia molto vero e questo mi pare essere il pensiero di Luigi Manconi.
Anche se, insomma, le persone che sono adesso sotto inchiesta con pesanti imputazioni, è giusto che rispondano, poi si deve dare sempre la presunzione di innocenza, però insomma certe cose non le si può fare, neppure nel carcere, che non è un territorio extraterritoriale rispetto ai valori della Costituzione italiana. Comunque, io direi, ascoltiamo Francesco Renga, Guardami amore, questo è il titolo della canzone, è molto romantica ovviamente, e poi riprendiamo la conversazione con Massimo Aprile, pastore Massimo Aprile, parliamo anche di un'iniziativa interessante che state portando avanti, Uomini in Gioco, questo è il titolo, ma ne parliamo fra un poco. Intanto sentiamo Francesco Renga con Guardami amore su RVS.
Pensavi fosse stato un po' più facile quello che tutti hanno chiamato vivere, ma quando sotto i piedi il mondo cade diventerà impossibile restare in verticale. Credevi nell'amore senza fine, ma hai scoperto che anche il tempo è un limite. Non basteranno tutti i battiti del cuore quando diventa un'abitudine anche respirare. E resti ad aspettare sotto il temporale, la pioggia sa confondere le lacrime. Ma guardami amore, mentre canto la nostra canzone. Scusami amore, se ogni tanto mi trema la voce. Ricordati amore, che la vita è un raggio di sole. E di notte no, non si muore, no, non si muore, no, non si muore mai. Proteggiti dalle paure col tuo scudo, che quelle spade non aspettano un minuto. Ma se il nemico sarà forte chiedi aiuto. Nessuna guerra è stata vinta mai da un solo uomo. Per ogni sogno ti risponde l'universo. Per questa notte puoi dormire sul mio petto. I nostri cuori insieme formano un esercito. Senti il mio battito, sento il tuo battito. Senti il mio battito, sento il tuo battito. Senti il mio battito, sento il tuo battito. Guardami amore, mentre canto la nostra canzone. Scusami amore, se ogni tanto mi trema la voce. Ricordati amore, che la vita è un raggio di sole. E di notte no, non si muore, no, non si muore, no, non si muore mai.
notte no, non si muore, no, non si muore, no, non si muore mai. Ma quanto è mio amore, mentre canto la nostra canzone. Scusami amore, se ogni tanto mi trema la voce. Ricordati amore, che la vita è un raggio di sole. E di notte no, non si muore, no, non si muore, no, non si muore mai.
Guardami amore, Francesco Renga, e abbiamo con noi, lo ricordo, il pastore battista Massimo Aprile, con il quale continuiamo una riflessione a partire dai quotidiani di oggi mi permetto, di ieri, perché c'è un tema che non abbiamo affrontato nella giornata di ieri per motivi di tempo e mi piacerebbe riprenderlo con Massimo Aprile. In fiamme le chiese canadesi per le tombe dei bimbi nativi. Bruciano le chiese cattoliche in Canada. La ragione non è ancora certa, ma pochi dubitano che sia una reazione ai cadaveri di centinaia di bambini indigeni trovati nelle scuole dove erano stati condannati alla rieducazione forzata. E il problema è agli inizi nell'intero continente, perché gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sui loro collegi laici federali dove dal 1819 migliaia di ragazzini indiani avevano subito la stessa sorte. I risultati saranno simili e divideranno un paese dove i governatori degli stati conservatori promuovono leggi per impedire alle scuole di insegnare i capitoli più bui del razzismo americano. L'articolo poi continua sulla stampa di ieri, ma mi ha colpito il fatto che insomma hanno trovato veramente i resti di tanti ragazzini in questi ex collegi, per lo più cattolici, ma insomma al di là della denominazione, rimane il grandissimo imbarazzo rispetto a una fede che si vuole una fede nell'amore del prossimo e che poi si riduce a questa roba qui. Massimo Aprile, io immagino che tu ti sia interrogato.
Al di là del fatto, come diceva lei, della questione che si siano consumati in istituzioni di carattere cattolico, questo è un colpo al cristianesimo, perché la credibilità stessa della fede cristiana vacilla fortemente sotto i colpi di storie di questo tipo, in cui la fede cristiana si è prestata ad essere copertura di operazione di assimilazione forzata e addirittura di crimini efferrati contro bambini. Noi siamo parte di una piccola minoranza del cristianesimo che, nel sottolineare l'evidenza biblica anche del battesimo dei credenti, degli adulti, indica con questo un grande senso di rispetto per l'infanzia, alla quale va data una testimonianza della fede cristiana, ma della quale va anche rispettato la libertà nel processo della maturazione e della crescita. Pensare a forme di assimilazione così prepotenti e così violente, veramente scuote la coscienza, e la prova è che il target individuato sono le chiese in questi incendi di ritorsione, che indicano, insieme a tanti altri scandali, soprattutto contro l'infanzia, una minaccia profonda alla credibilità della predicazione cristiana.
Una credibilità che tra l'altro viene minacciata anche dal fatto di che le scuse arrivano male e in ritardo, tra l'altro, sì, questo è un altro tema.
Arrivano con decenni di ritardo e soprattutto si ha l'impressione che arrivano quando non si può fare
almeno
altro,
nel senso
che le prove sono talmente evidenti che quello diventa il minimo sindacale. Ecco.
Possiamo dire questo forse, Massimo Aprile, per concludere, che bisogna fare attenzione a non ritenere la propria istituzione superiore al bisogno di verità. Ecco, questo è una cosa che purtroppo ci siamo cascati troppo spesso, cristiani di tutte le denominazioni. Allora, però vogliamo terminare con una notizia positiva. Uomini in gioco, ecco, di che si tratta? Un programma, un progetto che portate avanti?
Sì, dunque, intanto il titolo non è originale, nel senso che l'abbiamo preso da iniziative laiche di maschile plurale, che indicano, che rappresentano la ricerca di un percorso da parte di uomini di analisi degli stereotipi maschili del nostro tempo, per cercare di comprendere che cosa è cambiato nella società, soprattutto per effetto della emancipazione femminile, e sia da un punto di vista sociale e sia da un punto di vista psicologico. Lo scopo di questo e il taglio particolare di questo gruppo di Uomini in Gioco, che ormai esiste nella nostra comunità da 4-5 anni, è quello di analizzare anche i testi della Bibbia alla luce, per esempio, del patriarcato, alla luce di una comprensione e spiegazione dei testi che è stata fatta da parte dei maschi, ma è stata pensata come universale, come se fosse la l'unica lettura possibile fatta anche con gli occhi delle donne. In realtà le donne ci hanno già insegnato, le nostre sorelle, le teologhe, le pastore, che rileggere con occhi di donna i testi della Bibbia svela degli scenari e dei significati che per lungo tempo sono rimasti celati.
Insomma,
io dico il gruppo Uomini in Gioco, io in definitiva lo definisco come il gruppo nel quale ci presentiamo, cioè facciamo uno sforzo di raccontare noi stessi, quello che siamo come uomini del nostro tempo, cercando di ragionare sulle nostre biografie. È un esercizio molto semplice, magari anche banale se si vuole, ma a cui noi uomini maschi, intesi come maschi, non siamo stati abituati né autorizzati a farlo.
Non mi sembra per niente banale come esercizio questo.
Farlo in un'area protetta dalla riservatezza e nel segno dell'amicizia e della fraternità può aiutarci a monitorare e anche accompagnare dei cambiamenti di noi uomini che sono diventati ormai fondamentali.
Allora, per approfondimenti immagino che si possa mettere su un motore di ricerca Uomini in Gioco, Chiesa Battista,
Chiesa Battista di Milano, e da lì
si trova facilmente l'approfondimento necessario. Grazie allora al pastore Massimo Aprile della Chiesa Battista di Milano. A risentirci, a presto.